Ciao, una iena.
Con chi parlo, scusi?
Sono Berry.
Ho sbagliato numero.
Sì.
Ma lei come fa a conoscere Tico Tico Taco?
Ho tirato a caso.
Ma che botta di c***o.
Concorso Iena per un giorno. Dal 25 al 30 settembre in tutta la rete Renault che aderisce all'iniziativa. Regolamento su www.neocleoleiene.it. Dannatamente full of life.
Il segnale orario vi è offerto da...
Vai su multiutility.it. Scegli per la tua azienda 100% energia pulita multiutility.
Sono le 12.
GR 24. Il sole 24 ore.
Nel programma dell'Unione l'eutanasia non c'è, puntualizza il ministro turco. Dalla festa azzurra a Napoli, Berlusconi annuncia un'opposizione dura in Parlamento. Nucleare, il presidente iraniano apre al dialogo con gli Stati Uniti. Podio tutto azzurro al Gran Premio del Giappone, classe MotoGP. Un buongiorno dalla redazione. In primo piano il dibattito sull'eutanasia dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al malato che gli chiedeva di poter morire. Oggi sono molte le reazioni. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi.
Sì, buongiorno. Occorre ascoltare le parole di Napolitano, parole di grande sensibilità e civiltà. Non dobbiamo sciupare un appello come quello del Presidente della Repubblica. È un monito arrivato poco fa dal Presidente della Camera Bertinotti, un invito a fermarsi e riflettere sul messaggio del Capo dello Stato. Ma il mondo politico è diviso e come sempre in modo trasversale sul tema dell'eutanasia. Immediato l'alt del fronte dei cattolici, per quanto mi riguarda, questa parola non ha spazio, dice il Presidente del Senato Marini, aggiungendo però che si può lavorare nella direzione del testamento biologico. Su questo progetto cominceranno proprio martedì le audizioni in Senato. Anche il ministro della Salute turco si dice personalmente contraria all'eutanasia, tra l'altro precisa, non è prevista nel programma dell'Unione, dove si fa riferimento solo al testamento biologico, che non a caso ha iniziato il suo iter in Parlamento. Dal Quirinale c'è un'emotiva fuga in avanti, dice invece la senatrice di Elina Paola Binetti, mentre l'UDC Volonté ribadisce: noi siamo per la tutela della vita senza accanimento e senza eutanasia. Verdi e comunisti e Rifondazione chiedono invece di colmare al più presto un inaccettabile vuoto legislativo con un provvedimento che rappresenti un atto di civiltà. Per Marco Pannella, infine, l'opinione pubblica italiana è a favore dell'eutanasia e il testamento biologico è una misura insufficiente. E da Roma è tutto.
Grazie ad Alessandra Schepisi. Giornata di chiusura a Napoli per la festa azzurra, c'è anche Silvio Berlusconi. Basta e avanza quello che fanno loro, ha detto il leader di Forza Italia riferendosi al governo. A noi non resta che stare in Parlamento a fare opposizione dura. Il presidente iraniano Ahmadinejad apre al dialogo con il governo americano sul nucleare. Se cambiano il loro comportamento è possibile parlare di tutto, ha dichiarato al Washington Post. È l'atteggiamento e l'approccio di certi politici americani che guastano tutto, ha aggiunto Ahmadinejad. Sono salvi i tre giovani scomparsi ieri pomeriggio nel mare di Ischia a bordo della loro barca in avaria. Sono stati ritrovati in una zona di mare al largo di Ventotene e sono in buone condizioni. Due giovani militari di origine campana sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 Trieste-Venezia in provincia di Udine. Un terzo giovane è gravissimo. Un bambino di 8 anni è morto questa mattina a Mumbai, in India, mentre tentava di battere un record ad una maratona e iscriversi così al Guinness dei primati. Prima di partire, il bambino aveva detto di poter correre anche 100 chilometri per portare un messaggio di pace nel mondo. Loris Capirossi, Valentino Rossi, Marco Melandri, primo, secondo e terzo al Gran Premio del Giappone, classe MotoGP, terz'ultima prova del mondiale. Sentiamo Valentino Rossi al microfono di Studio Aperto a conclusione della gara.
Sapevo che questa gara era importantissima e ce l'ho messa tutta. Stamattina avevamo provato delle altre cose, invece oggi pomeriggio assieme a Michelin, assieme ai nostri ragazzi, abbiamo cambiato un po', la moto andava molto meglio. All'inizio facevo un po' fatica, però fortunatamente Capirossi e Melandri davanti spingevano forte, sono riuscito ad andare con loro, poi piano piano la moto si è alleggerita, ho cominciato a guidare come mi piace e sono riuscito a stare costantissimo, nelle prove non ero mezzo secondo più lento. Quindi importante, sono altri 9 punti, da 21 andiamo a 12, Loris era imprendibile, però questo secondo posto vale oro.
Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta in studio da Valeria De Rosa, prossimi aggiornamenti alle 12.30.
Amate
ricevere lettere? Vi piace leggerle o ascoltarne la lettura? Potete farlo sabato 7 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano. L'Associazione Culturale 365 Gradi e Radio 24 vi invitano alla premiazione del Festival delle Lettere 2006. Per scoprire chi sarà il vincitore nelle categorie Lettera dal cassetto, Lettera al mio Dio, una serata dedicata agli appassionati di scrittura e a chi ama emozionarsi. Per maggiori informazioni visitate i siti www.festivaldellelettere.it o www.radio24.it.
Festival Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi, Cattedrale di Pisa, 17 settembre e 28 ottobre, con Daniel Harding, Katia e Mariella Beck, Vittoria Mullova, Maris Jansson, direzione artistica John Elliott Gardiner, www.opapisa.it.
Libero presenta un'esclusiva per non dimenticare. 11 settembre, il rapporto illustrato della Commissione americana sugli attacchi terroristici. Dal martedì al venerdì all'interno di Libero, 8 pagine gratuite al giorno dal fumetto che ha sconvolto l'America. Ora, anche in edicola. 11 settembre, da martedì 26 settembre, solo su Libero.
Avio, associazione per il bambino in ospedale, porta 4.500 volontari in ospedale per prendersi cura di tutti i bambini ammalati e delle loro famiglie, per stare accanto a bambini e genitori, animare con il gioco i tempi lunghi dell'attesa e della degenza, dare un sorriso e una parola amica. Il 30 settembre Avio sarà presente nelle piazze italiane con i suoi volontari. Vieni a trovarci. Per informazioni www.avio.org.
Domenica 24.
Rieccoci ancora, buona domenica. Intanto vi segnalo che di là dalla regia Edoardo Rabascini, grazie Edoardo, ha lasciato il mixer a Antonio Caprino.
E Edoardo è già davanti alla televisione perché sta guardando anche lui la Turin Marathon. Ci siamo collegati questa mattina, abbiamo salutato anche i vincitori della End Bike, la gara relativa per disabili, mentre dall'ufficio stampa ci segnalano della Turin Marathon che ha tagliato il traguardo, questo già qualche minuto fa, a 2 ore 10 minuti 10 secondi, il keniota Stephen Kibiwot.
L'hai pronunciato bene?
Sì.
Questo è lo sport, l'informazione sportiva secondo Emanuela Pesando. Adesso Carlo Genta ti bastona.
Intanto Simona Viola, l'unica italiana, ancora non è arrivata al traguardo, quindi forza Simona!
Bene, noi intanto cambiamo decisamente argomento, avevamo preannunciato che avevamo parlato di bucato e di stendere i panni, e l'idea ci è venuta perché navigando in internet abbiamo trovato un sito particolarmente interessante, si chiama stendibiancheria.net ed è una cosa a metà tra la Butad cibernetica e il sito di servizio.
E abbiamo voluto invitare proprio qui in diretta nei nostri studi i due ideatori, Julien e Davide. Ciao, benvenuti.
Ciao Emanuela, ciao Giampaolo.
Ciao Emanuela, ciao Giampaolo.
Ecco, devo dire che intanto Davide sfoggia una capigliatura dal colore arancio.
Perfettamente intinta col sito.
Ha sbagliato bucato, credo, del capello.
Allora, innanzitutto, Julien, voi avete fatto questo sito che sembra uno scherzo un po', nel senso.
Sì, perché dobbiamo... uno scherzo informatico, nel senso che abbiamo deciso di unire delle competenze informatiche con qualcosa di un po' inutile e utile.
Nel senso, io vivo in una città, in qualsiasi città nel mondo in realtà voi coprite, e digito la città dove vivo e esce fuori un indice di bucato, cioè mi dite se quel giorno posso stendere i panni, è giusto?
Sì, esattamente, ti diciamo in quel preciso momento se è l'istante ideale per mettere fuori i panni a stendere, se si asciugheranno in fretta, se ci metterà tanto tempo, e poi anche effettivamente come verranno fuori i panni, un pochino più umidi, un pochino più asciutti.
Ma state rubando il mestiere a Luca Mercalli, noto meteorologo, o come funziona questa cosa?
Beh, in effetti i meteorologi hanno affrontato il problema abbastanza simpaticamente. Anch'io mi aspettavo dai meteorologi un pochino più di cattiveria, invece sono stati molto simpatici, hanno apprezzato il sito e l'idea di utilizzare dei dati meteorologici per fare qualcosa che assolutamente di scientifico non è.
Ecco, ad esempio, voi nel sito, nel vostro algoritmo che avete creato, immagino coperto, è top secret, certo.
Top secret nostro, assolutamente.
Ad esempio, voi valutate anche elementi come i raggi UV.
Sì, vengono utilizzate tante variabili meteorologiche, quelle che di solito servono appunto ai meteorologi per capire come andrà il tempo. In particolare utilizziamo la temperatura, l'umidità, la velocità del vento, la pressione atmosferica, proprio per capire anche il clima come sarà nelle ore successive, e anche quanti raggi UV arrivano in media ovviamente nella città, per calcolare quanto è caldo il sole, perché d'inverno ovviamente è un pochino più freddo rispetto all'estate.
Ma vi abbiamo invitato qui nei nostri studi non solo per parlare di voi, ma anche per dare un aiuto pratico a chi ci sta ascoltando. Maria da Bari, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ha fatto già il bucato o no?
Sembra strano, ma ho fatto già il bucato e sta stendendo.
Ecco.
E posso dire le modalità? Non so se rientrano con la scientificità dei vostri ospiti.
Proviamo.
Allora, elaborazione dei dati in corso. Maria da Bari, vogliamo sapere se questo è il momento giusto per stendere, per la nostra Maria. Giulia.
Qui a Bari il tempo è ottimo, quindi si può stendere il bucato all'aria aperta. Mentre, non so, i panni piccoli si possono stendere anche dentro, perché con molta umidità che c'è asciugano prima dentro.
Questa
è la situazione oggi.
Esatto, queste sono le regole per Maria, però noi ora vogliamo darti la prova esatta, la prova del 9. Allora, Julien, elaborazione in corso, che cosa dice Maria?
Allora, per Bari abbiamo un indice di bucato di 67, che è un ottimo valore numerico per l'indice, e infatti il sito dice che i panni si asciugheranno abbastanza in fretta. La temperatura, tra l'altro, a Bari, pur essendo un poco per almeno sui dati di questa mattina ancora, era abbastanza alta, perché siamo intorno ai 22 gradi con un buon vento che aiuta tantissimo ad asciugare i panni. Quindi in effetti la signora Maria ha assolutamente ragione.
Bene. Grazie Maria. Grazie. Franco da Merano, buongiorno, benvenuto.
Sì, ciao, buongiorno a voi, come state?
Bene, grazie.
Povero Franco,
sei
che
davanti
che alla stende i panni alla domenica.
Sei davanti alla lavatrice in questo momento?
No, io non sono, in questo momento non sto facendo nulla, sto per andare a fare quel lavoro, sono in autostrada in questo momento.
Ho capito.
Quindi devo sapere se arrivando lì posso concedermi questo lusso di fare i panni alla domenica e poi di stenderli e avere tutto ottimizzato il più veloce possibile, perché noi single chiaramente
sabato
e la domenica dobbiamo dedicarci anche a queste cose.
Mi chiedevo giusto appunto come mai Franco si mettesse a fare le lavatrici e non avesse qualcuno che...
Nel frattempo...
No, preferisco continuare a fare le lavatrici.
Ecco.
Piuttosto che fidanzarsi.
Un single che sta bene così. Intanto Julien ha calcolato che a Merano oggi si può stendere o no?
Ma guarda, direi proprio di sì, perché abbiamo un indice di 58. Quindi direi perfetto, abbiamo una temperatura di 20 gradi, c'è un buon vento, quindi direi che il signor Franco può tranquillamente tornare a casa felice e stendersi i suoi panni.
Bene, di corsa, a casa a stendere. Grazie Franco, buona domenica.
Abbiamo forse un'altra telefonata, Nadia da Milano?
Sì, ciao, sono Nadia dalla provincia di Milano.
Buongiorno Nadia.
Ciao, senti, io avrei dovuto fare la lavatrice oggi, ma correndo dietro a un bambino, dietro all'altro di qua, non l'ho fatto in tempo. Pensavo di farla domani. Puoi dirmi se trovo una giornata bella come quella di oggi o se sono rovinata?
Allora, Davide e Julien, il vostro sito come funziona? Che orizzonte temporale copre? Domani riuscite a...
Allora, per la giornata di oggi abbiamo esattamente l'indice di bucato. Per domani, invece, ci manca ancora qualche informazione, tipo la velocità del vento. Però, Nadia, io fossi in te, più che andare a stendere domani, mi iscriverei con un sms sul sito, tanto è gratuito, e il sito ti dirà domani mattina alle 8 a che ora precisa e quali sarà l'indice di bucato. Comunque, guardando le previsioni un po' indicative, domani non sarà una giornata esattamente fantastica per stendere, soprattutto nel pomeriggio, perché vedo che potrebbe esserci qualche pioggerellina e un vento abbastanza basso, quindi ti consiglierei magari o di stendere questa sera tardi e ritirare i panni poi domani mattina prima che inizi a fare brutto, oppure eventualmente iscriviti e aspettare che l'SMS ti dica sì, ok, questo è il momento adatto per stendere.
Grazie Nadia, buona domenica.
Povera Nadia, che è costretta a fare il bucato oggi. Ma ragazzi, allora Davide e Giuliano, abbiamo un po' di curiosità. Innanzitutto, esiste una città più stendibile al mondo?
Diciamo che il clima varia in ogni città, quindi è un po' difficile. Magari è più facile trovare delle città in cui è particolarmente ideale stendere. Ad esempio c'è la città di Dakar in Senegal, che adesso ha un indice di bucato che va ben oltre le nostre previsioni, addirittura 110, e il sito dice attenzione, altro che stendere, qui c'è da andarci proprio in vacanza. E penso che sarebbe veramente l'ideale, quindi ottimo il clima a Dakar per stendere con 30 gradi.
E invece una città poco stendibile, diciamo?
Come città poco stendibile direi Reykjavik in Islanda. In questo caso l'indice di bucato è 30, quindi veramente bassino, con solo 10 gradi la temperatura e un orario per stendere che va tra le 7 e circa le 7 di sera.
Certo, informazioni utilissime, perché insomma uno magari fa il bucato a Milano e va a stendere a Reykjavik, ma...
Di solito chi vi scrive? Soprattutto massai e gente che lavora?
Abbiamo un range di contatti che copre un po' tutti. dallo studente fuori sede alla massaia, dalle mille lavatrici per tutti i suoi figli, piuttosto che il single soprattutto.
Certo.
Qualunque età, direi.
Davide, quanti contatti avete più o meno al giorno?
Al giorno siamo intorno ai 10-15.000.
10-15. E da quando è attivo questo sito?
È attivo è partito da maggio-giugno. Il servizio vero e proprio in realtà è partito adesso, siamo un mesetto adesso, un mese e mezzo.
Sì, dagli inizi di settembre abbiamo iniziato a dare anche il servizio gratuito via SMS, quindi l'utente può iscriversi sul sito, mettere il suo numero di telefono e scegliere la città e anche ogni quanto ricevere il messaggio, perché io ad esempio non faccio la biancheria tutti i giorni perché vivo da solo, però magari quelle 2-3 volte a settimana metto dentro, poi la mattina alle 8 quando apro il primo occhio guardo il primo messaggio, proprio l'indice di biancheria.
E dopo www.standibiancheria.net avete magari già in testa qualcosa di nuovo, tipo un sito sulla cucina? Vorrei sapere ad esempio quando è il momento giusto per tirar fuori le patate dal forno, già che è ora di pranzo.
Quello basterebbe essere una buona cuoca, cosa
ecco,
che non sei.
Poiché non lo sono, avete qualche altra idea?
No, più che altro dovremmo cercare di fare un indice di quanto una persona è brava a cucinare, questo sarebbe divertente, e poi eventualmente sposarla, visto che siamo tutti single.
Ok, allora per ulteriori informazioni ricordiamo www.standibiancheria.net. salutiamo Julien e Davide e vi auguriamo
e buon bucato.
Buona domenica.
Ciao Giampaolo, ciao Manuela.
Blu, le mille bolle blu, blu, le per intornarmi blu, le mille bolle blu che volano, che volano, che volano. Blu, le mille bolle blu, blu, mi sento tondo la roccia, mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
Domenica 24 con Giampaolo Musumeci ed Emanuela Pesando. Continuate a scriverci ai nostri numeri al 349-238-6666 se avete curiosità per i nostri amici Julien e Davide per quanto riguarda il bucato. Vi metteremo in contatto con loro. Numero verde 800-24-00-24.
Bene, è il momento del meteo, che non ha niente a che fare col bucato, ma si va anche in strada.
Che strada fa?
Ancora disagi sulla tangenziale di Bologna per un incidente tra vetture che crea code tra l'uscita 7 statale per Ferrara e l'uscita 5 quartiere Lame verso l'Autosole. La circolazione è in aumento su tutta la rete autostradale, sull'Autosole si rallenta sul tratto fiorentino verso Roma. In Lazio si è formato un chilometro di coda tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Difficoltà di circolazione anche sulla Roma Fiumicino tra il grande raccordo anulare e la Roma Civitavecchia verso l'aeroporto per un restringimento di carreggiata. E sulla 24 Roma-Teramo ci sono code in uscita agli svincoli di Vicovaro e San Gabriele Colledare in entrambe le direzioni. Poi si sono formate code sulla 3 Napoli-Salerno proprio alle porte di Napoli. Si resta in coda tra Napoli via Marina e Napoli centro verso la città. Oggi è domenica ecologica nella città partenopea e il blocco durerà fino alle 13.30. Ricordiamo anche il blocco ecologico nella capitale. In questo caso le auto non potranno circolare fino alle 18. È tutto, torniamo con voi tra circa mezz'ora.
Sono le 12.18, noi ci risentiamo tra circa mezz'ora dove andremo a pranzo con un ospite di eccezione. Avremo infatti insieme a noi Virna Lisi.
Intanto domenica è tempo di leggere Un libro tira l'altro con Salvatore Carruba.
Un libro tira l'altro di Salvatore Carruba.
Buongiorno care amiche e cari amici, abbiamo parlato qualche settimana fa di Bettino Craxi, oggi affrontiamo la figura di un altro grande protagonista della Prima Repubblica, Enrico Berlinguer, che come ricorderete fu segretario del Partito Comunista tra il marzo del 1972 e il giugno del 1984, quando morì in seguito a un malore che ebbe durante un comizio a Padova. Ritroviamo Berlinguer nel libro di Enrico Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, pubblicato da Einaudi, 266 pagine, 24 euro. Questo di Pons non è una vita di Berlinguer, non è semplicemente una biografia di Berlinguer, ma un esame del nucleo della politica del segretario comunista e della sua novità, che si può sintetizzare in due aspetti: la formula dell'eurocomunismo e la strategia del compromesso storico che portò per un breve periodo il Partito Comunista nella maggioranza di governo. Pons, che è professore di storia dell'Europa orientale a Roma e direttore della Fondazione Istituto Gramsci, dà della parabola di Berlinguer un giudizio molto documentato, pacato, ma anche critico, nonostante che all'esperienza di Berlinguer restino legati, dice l'autore, molti ricordi legati alla propria esperienza personale. E ne esce quindi un quadro tutt'altro che agiografico, dal quale anzi emerge il limite principale della strategia di Berlinguer, quella di mantenere nei fatti un legame, pur nella distinzione, con l'Unione Sovietica e di diffidare rigorosamente delle esperienze socialdemocratiche, di individuare nel capitalismo una struttura irriformabile e inaccettabile. Quando l'eurocomunismo mostrerà i suoi limiti, Berlinguer, dice l'autore, lo cito, non intese riconoscere il fallimento dell'eurocomunismo già evidente alla fine degli anni 70 e concepire un disegno politico in sua sostituzione. E quindi da questo nasce il principale limite, il principale freno a una politica effettivamente innovatrice che Berlinguer avrebbe potuto condurre. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Silvio Pons.
Buongiorno.
Professor Pons, in questo suo libro su Berlinguer lei dà un giudizio che a me pare criticamente affettuoso, affettuosamente critico su quella che è stata l'esperienza politica di Berlinguer e sul suo disegno, che poi sfociò, lo dice lei stesso, nel fallimento, insomma, dell'eurocomunismo. Secondo lei, nel Partito Comunista di allora ci sarebbero state le condizioni per una linea politica diversa? Berlinguer fu un anticipatore di una rottura o non poteva fare che quello che fece nella tradizione del partito di quegli anni?
Guardi, non so se il libro è affettuoso verso Berlinguer, certamente è rispettoso e certamente è molto critico. Io credo che ci fossero delle possibilità di sviluppare le innovazioni politiche dello stesso Berlinguer in un senso molto più aperto e molto più avanzato, innanzitutto nei rapporti con Mosca. Perciò non credo che Berlinguer non potesse che comportarsi come si comportò. Questo è un modo di ragionare ancora adottato da molti storici, che credo produca cattiva storiografia. Ci sono sempre alternative, ci sono sempre possibilità. Nella misura in cui riconosciamo a Berlinguer un coraggio innovativo, bisogna anche riconoscere i limiti e le sue incapacità di sviluppare la sua stessa innovazione.
E poche settimane fa noi abbiamo parlato di Craxi, presentando due libri su Craxi, sfrondando il giudizio storico, se si può cominciare a dare un giudizio storico su quel periodo, anche dalle vicende Tangentopoli eccetera, secondo lei, nel contrasto, che fu un duro contrasto ideologico fra Craxi e Berlinguer, non le chiedo chi avesse ragione, ma insomma, secondo lei chi era più in linea con quelli che sarebbero stati gli sviluppi poi del socialismo occidentale?
Beh, indubbiamente Craxi, con la sua cultura politica di socialismo liberale, era molto più armonico e coerente con gli sviluppi del socialismo europeo. Berlinguer fece uno sforzo, anche intellettuale, molto significativo, per raccordarsi ad alcune tematiche importanti che allora erano sviluppate dagli stessi socialisti europei, penso al tema del rapporto nord-sud di Willy Brandt. Tuttavia la differenza tra i due è certamente che Craxi era, come devo dire, organico al socialismo europeo, Berlinguer invece manteneva i caratteri di una cultura politica che, per quanto si potesse accostare a elementi del socialismo europeo, tuttavia manteneva fermamente, anche rigidamente, la propria identità.
Certo. Senta, lei nel suo libro sottolinea due elementi che hanno concorso a quel limite della politica di Berlinguer di cui diceva prima, cioè il forte antiamericanismo di fondo e l'identificazione del capitalismo con un sistema insanabile e irredimibile in qualche misura. Secondo lei questi due tratti sono ancora un'eredità pesante negli eredi di Berlinguer, negli eredi politici di Berlinguer, o sono stati superati?
Secondo me sono ancora un'eredità pesante, anche se direi che è un'eredità che riguarda soltanto una parte della sinistra italiana. Oggi questa eredità viene alle volte eccessivamente enfatizzata e drammatizzata, però esiste, indubbiamente esiste, ed è un elemento di condizionamento culturale che va al di là anche di quelle che di solito si identificano come le forze della sinistra radicale. Perciò in questo senso esiste un'eredità difficile lasciata dal comunismo italiano e da Berlinguer.
Beh, solo nella sinistra radicale o anche dentro i DS?
Sì, le dicevo, sono sentimenti che vanno oltre le forze politiche della sinistra radicale, esistono certamente anche nei DS. Però ecco, da qui a dire che la sinistra italiana oggi è anti-americana ce n'è corto, no. Credo che sia così. E del resto dal punto di vista, non credo che sia così dal punto di vista delle forze politiche maggioritarie, e del resto questo lo si vede anche nell'azione di governo recente.
Certo. Secondo lei oggi Berlinguer che posizioni avrebbe nel dibattito sul Partito Democratico?
Ma guardi, qui mi fa una domanda a cui è difficile rispondere. Io penso innanzitutto che non è facile ragionare sull'ipotesi di una sopravvivenza di personalità che hanno espresso la loro cultura politica nel loro tempo. Forse potremmo pensare che se Berlinguer fosse stato ancora vivo al momento della caduta del muro di Berlino, la trasformazione del PCI sarebbe stata più difficile, la transizione diciamo verso il postcomunismo sarebbe stato più difficile. Oggi vedo un forte legame con il mito di Berlinguer da parte di aree intellettuali e politiche che potremmo definire di sinistra radicale, però questo è un legame, ripeto, col mito di Berlinguer, cioè con una certa idea di Berlinguer che è quella del profeta dell'uomo integro dal punto di vista etico e morale, cosa che Berlinguer certamente era. Più di questo è difficile dire, perché naturalmente siamo ormai in un'epoca completamente diversa. Non dimentichiamo che Berlinguer, come anche altri uomini politici della sua epoca, è vissuto nel mondo della Guerra Fredda e allora la sua visione internazionale, in particolar modo, come ricordavamo prima, il suo anti-americanismo, era inserito in un contesto bipolare in cui esisteva ancora l'Unione Sovietica e il comunismo.
Grazie a Silvio Pons, autore di Berlinguer e la fine del comunismo.
Buongiorno. Arrivederci.
E sul clima del Partito Comunista anti-Berlinguer, quando l'ortodossia regnava in maniera assoluta e arcigna, segnalo il libro di Antonina Alberti, L'Epurato, pubblicato dal Melangolo, 192 pagine, 16 euro. Qui siamo tra il 1943 e il 1951 in Sicilia, dove uno dei protagonisti del Partito Comunista è il giovane Pancrazio De Pasquale, un dirigente appunto giovane, brillante, artefice della mobilitazione dei contadini e delle occupazioni dei latifondi. All'improvviso, nel 1950, il dramma. De Pasquale, che si trova in quel periodo a un corso della scuola di partito, è condotto a Roma e sottoposto a un vero e proprio processo in cui siedono come giudici niente meno che Palmiro Togliatti e i suoi vice segretari Pietro Longo e Piero Secchia. L'accusa è gravissima, frazionismo, un'accusa supportata tra l'altro dall'abitudine di tenere delle riunioni al caffè in preparazione a quelle ufficiali. De Pasquale non sarà espulso dal partito, ma perde le sue cariche, viene trasferito a Genova e in seguito poi riprenderà la sua carriera politica concludendola come eurodeputato. Questo di Alberti è un ottimo spaccato del clima dell'ortodossia comunista, al quale certo Berlinguer diede uno strappo significativo. E sulla Sicilia di quegli anni segnalo un'altra testimonianza molto interessante, quella contenuta nel libro Nuvola Rossa di Marianna Bartocelli di Altamira, sottotitolo I paradossi che si rincorrono nella maledizione siciliana, raccontati da Mimì La Cavera, primo presidente di Sicindustria, pubblicato da Flaccovio, 140 pagine, 10 euro. Nuvola Rossa è appunto Mimì La Cavera, il primo presidente dell'articolazione siciliana della Confindustria, con la quale rompe nel 1958. La Cavera è un personaggio di formazione di militanza liberale, poi repubblicano, poi artefice di un movimento per l'autonomia, già direttore generale tra il 1959 e il 68 della Sofis, una specie di IRI siciliana che allora era potentissima. Quindi un autentico protagonista dell'economia e della politica siciliana, ma anche della sua vita mondana, e in particolare protagonista della discussa operazione Milazzo, alla quale parteciparono le sinistre e dei dissidenti democristiani. Un libro quindi interessante per capire cosa succedeva negli anni 50 in Sicilia, che non dimentichiamo è stato a lungo un importante laboratorio politico.
Metti la tua azienda al riparo dalle sorprese. Affida l'acquisto dell'energia al consorzio Asso Utility di Asso Lombarda. Con il consorzio Asso Utility, 400 imprese milanesi lo stanno facendo dal 99 e hanno già risparmiato 50 milioni di euro. Con Asso Utility potrai contare su un ufficio acquisti dedicato alla tua azienda e sulla competenza di esperti di energia elettrica e gas naturale. Tu consuma energia. Il consorzio Asso Utility la compra per te al miglior prezzo, con tutti i vantaggi di un soggetto no profit. Associati subito. www.assoutility.it
237, 238, 239.
240 strati di sfoglia fragrante. Il suo segreto? La semplicità. Perché una nastrina Mulino Bianco è fatta con ingredienti semplici, senza coloranti né grassi idrogenati. Mulino Bianco. Scegli un mondo genuino.
Meno rischi e più sicurezza sulle strade. Lunedì con il Sole 24 Ore, il calendario settimanale e la mappa dei controlli della velocità che vengono realizzati dalla Polizia Stradale sull'intera rete delle autostrade. E in più le nuove modalità di controllo sistematico in prossimità dei cantieri. Meno rischi e più sicurezza. Lunedì con il Sole 24 Ore.
GR 24, il Sole 24 Ore.
Ben ritrovati dalla redazione, edizione delle 12.30. L'appello di Pier Giorgio Welby al Presidente della Repubblica ha fatto riesplodere il dibattito sull'eutanasia. Ieri, con una lettera all'uomo malato di distrofia muscolare immobilizzato da anni, Giorgio Napolitano ha invitato alla riflessione e al dibattito parlamentare. Per il Presidente del Senato Franco Marini la parola eutanasia non c'è, non ha spazio. Per Marini si può invece lavorare sul testamento biologico. Un invito ad ascoltare le parole del Capo dello Stato è arrivato dal Presidente della Camera Fausto Bertinotti. L'Arabia Saudita ha affermato oggi che non ci sono prove che Osama Bin Laden sia morto, lo scrive il sito internet del quotidiano israeliano Eretz. E nel frattempo, interpellato dal settimanale Time, il direttore della CIA Michael Aydan ha risposto con un breve no alla domanda se Bin Laden sia davvero morto. 13 persone sono state uccise, di queste 4 soldati iracheni, in differenti attacchi e attentati kamikaze avvenuti oggi a Baghdad e nel nord dell'Iraq, nel secondo giorno di Ramadan. Il decreto legge sulle intercettazioni che il governo ha varato venerdì scorso potrebbe essere modificato su un punto in sede di convalida. Se il materiale frutto di dossier sarà esso stesso corpo di reato, potrebbe non essere distrutto ma conservato dal magistrato. Lo ha spiegato il ministro per le infrastrutture e leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Ieri solo un pareggio per il Milan a Livorno, oggi l'Inter riceve a San Siro il Chievo, reduce dal KO contro la Lazio e con un solo punto in 3 partite. La sfida a distanza è con il campo di Empoli, dove scende in campo il Palermo capolista. La Roma di Spalletti tenta il riscatto in casa del Parma. E questa era la nostra ultima notizia. In studio Valeria De Rosa, GR24, torna alle 13.
Il nuovo Peugeot Boxer è così confortevole che anche un viaggio di...
Ehi Mario, dai sulla banca, ora!
Diventa un viaggio di...
Benvenuti su Principessa, la nave da crociera più nobile di tutti i mari.
Perché grazie al suo abitacolo, alle alte prestazioni e ai bassi consumi, rende... la vita di chi lavora. Nuovo Peugeot Boxer, volume di carico fino a 17 metri cubi, motori turbo diesel HD, prezzo di lancio da 15.500 euro e così risparmi oltre 4.000 euro. Scopri i vantaggi su tutta la gamma dei veicoli commerciali Peugeot. Offerta valida fino al 31 ottobre.
Ci sono maghi, illusionisti, prodigi e Foppa Pedretti. Foppa Pedretti progetta mobili che compaiono quando servono e scompaiono quando non servono più. Un esempio? Copernico, tavolo pieghevole in faggio per 2, 4, 6 o più persone che chiuso diventa una pratica console e abracadabra! Dentro ci trovi 6 sedie Moon pieghevoli con spalliera anatomica e sedile molleggiato.
Abracadabra? No, Foppa Pedretti!
Razionalizzare gli spazi della casa per offrirti il massimo con il minimo ingombro. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Un libro tira l'altro.
Veniamo adesso a un saggio di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, Goodbye Europa, cronache di un declino economico e politico, pubblicato da Rizzoli, 18 euro, 220 pagine. Gli autori sono due importanti economisti, Alesina da Harvard, Giavazzi alla Bocconi, entrambi commentano su importanti giornali, Alesina sul Sole 24 Ore, Giavazzi sul Corriere della Sera. In questo libro esprimono una tesi molto diretta e documentata: l'Europa sta perdendo terreno rispetto agli Stati Uniti e rischia di imboccare la strada fatale del declino, che potrebbe trasformarsi in una uscita di scena anche dal punto di vista della rilevanza politica del nostro continente e che rischia anche di farla scivolare dietro le economie emergenti. Europa e America, scrivono i due autori, sono sempre più differenti, si capiscono sempre meno, hanno dei valori di fondo diversi. L'Europa crede di più nella protezione, vede in ogni tentativo di dare spazio al mercato, alla concorrenza, un cedimento all'odiato modello americano. Questo, aggiungono gli autori, non è certo un modello ideale, ma è un'illusione, aggiungono, che ci possa essere una terza via ideale tra il modello americano e il modello europeo. L'Europa, scrivono Alesina e Giavazzi, deve adottare con urgenza riforme su ampia scala per rendere i suoi mercati e le sue istituzioni, come le università, molto più simili a quelli degli Stati Uniti. Non si tratta di imitare in modo passivo e acritico il sistema americano. La lezione più importante che gli USA possono dare all'Europa è la convinzione che gli individui rispondono agli incentivi e che nella maggior parte dei casi i mercati funzionano, o quantomeno funzionano meglio di ogni altro meccanismo. Fin qui gli autori, e i quali concludono il loro libro con 6 proposte operative per l'Europa: liberalizzare i mercati dei prodotti e dei servizi, liberalizzare il mercato del lavoro, rivedere la politica di immigrazione selezionando l'immigrazione, università e ricerca non da sviluppare non con nuove iniezioni di denaro pubblico ma rendendole sempre più competitive, sistemi giudiziari da rendere più efficienti e costi per aprire un'impresa da abbattere, e conti pubblici da difendere e da ricostruire non con un aumento delle tasse ma con un taglio drastico delle spese. Abbiamo chiesto a uno degli autori qualche particolare sul loro libro. Buongiorno a Francesco Giavazzi.
Buongiorno.
Professor Giavazzi, nel suo libro, nel libro suo e di Alberto Alesina, si sottolinea questo divario sempre più ampio fra l'Europa e l'America. Secondo lei, in questa situazione soprattutto del continente europeo, mi pare che la Gran Bretagna vada un po' per conto suo, l'Italia che particolarità offre?
Nel declino relativo dell'Europa l'Italia è un caso particolare, perché declina anche rispetto al resto dell'Europa continentale. Dopodiché bisogna chiedersi perché declinare non vuol dire impoverirsi nel giro di una generazione. Un paese può declinare, cioè avere una crescita del reddito pro capite ferma, ma può continuare ad essere ricco per molte generazioni. Il caso dell'Argentina è un caso in cui è stato in declino per un secolo, ma ci ha messo molto tempo per diventare povera.
Quindi, secondo lei, l'Italia ha qualche possibilità di agguantare qualche elemento di ripresa?
È un pochino come nelle famiglie che erano ricche e che smettono di darsi da fare, possono rimanere con un tenore di vita molto piacevole per alcune generazioni, però sono famiglie in declino, oppure possono darsi da fare e cercare di riprendere e cominciare ad accumulare ricchezza. Il guaio del declino è che è una posizione comoda in cui si lavora poco, in cui si vive un po' mangiandosi la ricchezza, e più passa il tempo meno incentivi ci sono a dare una svolta.
Senta, lei come legge il risultato delle elezioni in Svezia? Che la Svezia è il paese forse più esemplare di un certo modo dell'Europa di organizzarsi rispetto all'America. Ecco, questo voto, questa vittoria dei conservatori può significare una resipiscenza dell'elettorato europeo?
Secondo me, io conosco un pochino la Svezia perché sto facendo un lavoro per il Parlamento svedese, ho passato molti mesi in questo anno in Svezia. secondo me è stanchezza verso i democratici. Persson era al governo dal 94, cioè da 13 anni, e credo che in qualunque paese, anzi, sia un buon segno della democrazia che dopo 13 anni si cambi il primo ministro. Cioè, non leggerei questo come un rifiuto di tutte le cose che funzionano nel paese, ma come, no, forse le cose che più erano al centro della campagna elettorale era il fatto che, come molti governi che durano a lungo, era un governo con poco ricambio, in cui gli amici del Presidente del Consiglio avevano occupato tutti i posti occupabili e quindi si voleva un po' di aria fresca.
Senta, tornando all'Italia, nel vostro libro voi indicate come soluzioni l'apertura alla concorrenza, ai mercati, la fiducia maggiore nell'iniziativa individuale, la lotta soprattutto alle corporazioni. Secondo lei questa cultura come mai non è forte, non è diffusa né a destra né a sinistra nel nostro paese?
A destra, perché se io guardo a un semplice indicatore, cioè al numero di deputati e senatori della ex maggioranza, cioè della Casa delle Libertà, che erano membri di una, chiamo una corporazione, cioè di un ordine professionale, erano 4 su 10, quindi chiaramente almeno quella parte delle corporazioni era molto ben rappresentata. Sono rappresentati anche nel centro-sinistra un pochino meno. Nel centro-sinistra c'è un problema diverso, cioè mi sembra che ci sia meno la difesa di alcuni interessi, che sono quelli non a caso colpiti dal decreto Bersani, invece più difesa degli interessi rappresentati dai sindacati, che però sono un interesse particolare anche quello.
L'ultima domanda sull'Europa. L'Europa è stata per molti anni un elemento di liberalizzazione e di apertura dei mercati, negli anni 60 col mercato unico. Adesso invece sembra aver rinunciato a questa funzione. Lei pensa che possa svolgere un ruolo futuro in questa direzione di, appunto, dare più spazio a concorrenza, mercato, a difendere di più la competitività?
Ma secondo me dipende da che cosa Bruxelles e la Commissione europea pensano di fare. Hanno due strade: o ritornano ad essere molto incisivi sulla concorrenza, sulle liberalizzazioni, sul far funzionare il mercato unico, e allora hanno un futuro, perché lì è dove sta la vera forza di Bruxelles, oppure si mettono ad occuparsi di riforme istituzionali, di cose magari anche importanti, ma su cui Bruxelles ha poca capacità decisionale, e allora Bruxelles e la Commissione declinano. Io spero che Bruxelles si renda conto che il modo per sopravvivere come istituzione è riprendere con coraggio la strada del mercato, della difesa del mercato unico.
Grazie a Francesco Giavazzi, autore con Alberto Alesina di Goodbye Europa, pubblicato da Rizzoli. Buona domenica. E adesso vi propongo un titolo che certo voi chiamate libri apprezzerete, anche perché racconta delle sofferenze dei libri. Il libro di Lucien Polastron, Libri al rogo, pubblicato da Edizioni Sylvestre Bornard, pagine 342, 32 euro, tradotto da Livia Cattaneo. Questo è come recita il sottotitolo, Storia della distruzione infinita delle biblioteche, una storia appunto che si ispira alla distruzione della biblioteca di Sarajevo del 1992 e che racconta di tutte le grandi sciagure che hanno avuto come vittime grandi biblioteche. Si parte dalla biblioteca di Tebe nel 1358 avanti Cristo, si arriva al 2003 con l'incendio, sacco e devastazione di quasi tutte le biblioteche irachene a seguito della liberazione tra virgolette americana, questo il libro. E leggiamo quindi qui delle drammatiche avventure capitate alle grandi raccolte del sapere, trasformatesi in incolpevoli vittime dell'intolleranza e della violenza alla quale era difficile resistere. Per la verità qualche caso di resistenza ci fu, come dimostra questa storia che vi propongo, tratta dal libro La storia del rapporto Reuchlin.
Verso il 1508 un macellaio ebreo che i domenicani di Colonia avevano appena battezzato e a cui offrirono il beneficio di una sinecura si prese la briga di denunciare anche lui gli orrori che infarcivano i testi della sua antica religione. Nonostante non sapesse leggere né l'ebraico né il latino, la denuncia di quest'uomo, tal Pfefferkorn, arrivò all'imperatore Massimiliano, che decise di porre ufficialmente la domanda: «I libri del popolo eletto devono essere tutti legalmente confiscati per essere annientati dalle fiamme?» e ordinò un rapporto a due esperti. Uno era il grande inquisitore di Colonia, le cui conclusioni erano come se fossero già state scritte. L'altro un professore di diritto, Johannes Reuchlin. Amico di Erasmo, buon cristiano, questo umanista ha scritto una grammatica ebraica nel 1506. Come Marsilio Ficino, Epico della Mirandola, che frequenta Reuchlin, è un commentatore della Cabala in cui, a suo avviso, si trova la radice della vera fede cristiana. Non ama particolarmente gli ebrei, ma adora i libri e la logica. E la sua risposta di giurista può essere letta anche sul piano metafisico, intitolata Raccomandazione per sapere se confiscare, distruggere e bruciare i libri degli ebrei, costituisce un punto fermo nella storia della tolleranza. Concives, concittadini, Reuchlin inizia la sua argomentazione constatando che gli ebrei sono sudditi dell'imperatore e godono della protezione del diritto. Da buon razionalista, dissipa le ambiguità superstiziose che avvolgono la loro letteratura, tracciandone il panorama completo. Le scritture, i commenti, le glosse, i sermoni, i trattati di filosofia e di scienze diverse e poi, alla fine, i poemi, le fiabe e le satire. Può essere che in quest'ultimo genere si trovi, cercando bene, una parola anticristiana, ma si tratterebbe in questo caso di un libro con il proprio titolo, quale l'autore lo ha concepito, e un'espressione individuale non può vincolare tutto un popolo. Per il resto, Reuchlin fa appello ad Aristotele e a San Girolamo. Come ci si potrebbe opporre a qualcosa che non si capisce? Se qualcuno si mette a scrivere contro i matematici, ignorando la matematica o addirittura l'aritmetica, non sarebbe lo zimbello di tutti? Porta quindi il suo pubblico sul piano della linguistica e della definizione del vero e del falso, poi sul dialetto di Dio, necessariamente l'ebraico, che i domenicani comincino a studiarlo, se ne discuterà in seguito. Dopodiché arriva a enunciare un argomento decisivo. Se ci fosse motivo di bruciare il Talmud, i nostri antenati lo avrebbero fatto secoli fa, visto che erano molto più zelanti di noi in materia di fede cristiana. Questa notevole arringa fu uno dei primi testi a beneficiare della strabiliante novità della stampa e la sua diffusione non mancò di dare frutti. Altri libri israeliti furono confiscati e distrutti. Gli scritti di Reuchlin furono bruciati dall'inquisitore di Colonia nel 1514 e l'autore stesso sfuggì al rogo degli eretici solo, morendo nel 1522. Ma il primo attacco contro l'antisemitismo era stato sferrato.
Ma non c'è solo l'intolleranza, perché le biblioteche sono minacciate dall'incuria, dagli incidenti, dalla stupidità, anche dall'innovazione tecnologica che spesso non assicura quello che promette. Quindi teniamoci attaccati al vecchio libro. E a questo punto...
Il confettino.
Propongo ai nostri giovani lettori Viaggio nel tempo 2, un'avventura di Geronimo Stilton, 384 pagine, 23,50 euro, pubblicato da PM, e un altro Viaggio nel tempo del simpatico Topo, che questa volta ci porta a Roma all'epoca di Giulio Cesare, nell'impero Maya, e a Versailles all'epoca del Re Sole. Con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona domenica, ringrazio Chiara Seronelli e Peter Bescapè. Appuntamento a martedì alle ore 9.
Che strada fa?
Non diminuiscono i disagi sulla tangenziale di Bologna dopo un incidente tra vetture che crea code tra l'uscita 7 statale per Ferrara e l'uscita 5 quartiere Lame verso l'Autosole. Passiamo ai disagi per traffico. Sull'Autosole si rallenta tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano. Difficoltà di circolazione anche sulla Roma Fiumicino tra il Grande Raccordo Anulare e la Roma Civitavecchia verso l'aeroporto per un restringimento di carreggiata. Poi si formano code sulla 3 Napoli-Salerno proprio alle porte di Napoli. Si resta in coda tra Napoli via Marina e Napoli centro verso la città. Oggi è domenica ecologica nella città partenopea, il blocco durerà fino alle 13.30. Ricordiamo anche il blocco ecologico nella capitale, in questo caso le auto non potranno circolare fino alle 18. È tutto, torniamo con voi tra circa mezz'ora.
Domenica 24.
E ancora una buona domenica da Emanuele Pesando e Giampaolo Musumeci. È il momento del pranzo. Ogni domenica noi ospitiamo un personaggio dello spettacolo, della musica o della cultura. Questa domenica vi abbiamo preparato una sorpresa. A pranzo con noi c'è una grande diva, una signora del cinema italiano che ha lavorato con veramente i grandi del
sì,
cinema.
Sì, ha esordito nel 56, pensa, con Francesco Maselli, e poi ha lavorato non solo in Italia ma anche ad Hollywood per una breve parentesi, ma nel nostro paese è stata diretta da grandi maestri come Dino Risi, Mario Monicelli, tanto per citarne alcuni. Ve la vogliamo presentare con un estratto da un film di Cristina Comencini.
L'istinto sessuale maschile è qualcosa di veramente animalesco, soprattutto se sono animali. Anche Ulla mi sembrava abbastanza satanata, mamma.
Silvia, a quest'ora?
Scusa, mamma.
Che è successo?
Niente. Mi passi due patate, per piacere? Silvia, vai a prendere la pasta, sta in cucina.
Marco, ci passi l'arrosto, per favore.
Comunque, accoppiarsi con chiunque capiti è proprio degli animali. L'istinto dell'uomo è... Lo appoggi, no?
Mi scusi.
L'istinto dell'uomo è di cercare una singola persona. E mangi un altro pochino di carne, sei pallidino.
Mamma, ti prego.
Claudio, mi passi il vino, per favore.
Il più bel giorno della mia vita, bellissimo film di Cristina Comencini, a tavola con Margherita Bui, Sandra Ceccarelli e Luigi Locascio, c'era Virna Lisi. Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica!
Buongiorno Virna! Allora, buongiorno. Perché abbiamo fatto questa cosa? Perché insomma passiamo dalla fiction, dal pranzo nella fiction...
Beh, non era una fiction in effetti, era sì, un film, un
sì,
bellissimo
sì,
film.
Sì, 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 dal pranzo nella finzione, diciamo, nella finzione sì. Cinematografica al pranzo nella vita reale. La domenica cosa fa?
Beh, la domenica di solito è una tradizione un po' di famiglia, passo la domenica con tutta la famiglia, io riunisco sempre mio figlio, mia nuora, i nipotini, qualche volta mio fratello e mia sorella con le loro famiglie, insomma facciamo sempre delle bellissime tavolate, insomma sempre una domenica gioiosa, ecco, ma sempre in famiglia.
È una tradizione, quindi a lei piace cucinare, Virna?
Beh, poco.
Poco?
Poco. So dare delle direttive molto, molto giuste, tant'è vero che ho una persona che da più di 20 anni che sta a casa con me e devo dire è diventata bravissima, perché io a dirigere sono molto brava, poi mettermi lì è una cosa che mi annoia un po', ecco, devo dirlo francamente, insomma, devo essere sincera, ecco.
Ecco, ma il suo rapporto con il cibo com'è? C'è qualcosa che predilige in particolare, che le piace più di altro?
È golosa, ad esempio?
È golosa di cose dolci no, ma di cose salate sì, io per esempio amo molto la pasta. E tant'è vero, quando lavoro, alla sera, quando arrivo a casa, mi faccio fare sempre un'etta e mezzo di pasta tutta per me. E di solito mi faccio fare le linguine al pesto, che mi piacciono molto. Oppure, ecco, una cosa di cui vado molto golosa è il pesce. Il pesce lo mangerei in tutti i modi, insomma, tutto il giorno, tutti i giorni, sempre. Non amo molto la carne. Di solito quando mangio sempre carne bianca, tipo pollo, coniglio, questa roba qua. Però sono una buona forchetta, ecco, questo sì, questo...
È il caso di dirlo. È il caso di dirlo.
Buona forchetta, buona forchetta, ma attenta, insomma.
Mi piace il piatto bello abbondante davanti quando mangio, ecco, non mi piacciono gli stuzzichini.
Lei che ha recitato coi più grandi nomi della cinematografia italiana e non, ricordiamo tra i tanti, Totò, Gassman e Manfredi, ricorda proprio sul set un aneddoto, un episodio legato al cibo? Cucinavate?
Devo dire, quando lavoravo con Marcello Mastroianni, ho fatto 3 film con lui, e Marcello anche era una buona forchetta, e lui aveva un segretario che tutti i giorni gli cucinava, perché lui non mangiava il cestino, allora questo gli cucinava le polpette come faceva sua madre,
la molto madre viziato,
Marcello, naturalmente. E le fettine panate come gliele faceva mamma, insomma, e noi ci mettevamo seduti in un tavolinetto nell'ora di pausa e ci mangiavamo queste cose. E devo dire che era molto piacevole, perché i cestini poi oggi sono dei cestini su set in bianco, vegetali, in rosso, eccetera, tutto per le varie esigenze della troupe, ma una volta il cestino
un po' più ruspanti,
così,
diciamo,
ma molto, molto buttato là. E allora noi altri invece eravamo fortunati, perché avevamo questo segretario che tutti i giorni ci cucinava, per cui mi ricordo questi pranzi molto piacevoli, ecco.
Senta, Virna, lei, Emanuela citava prima solo alcuni dei grandi con cui lei ha lavorato nel cinema italiano, c'è qualcuno con cui non ha lavorato e con cui vorrebbe invece lavorare?
Nel cinema italiano?
Sì.
No, in questo momento non mi viene in mente.
Si è tolta tutte le soddisfazioni che aveva professionalmente?
Beh, professionalmente sì, me ne sono tolte proprio tante, devo dire tutte sulle mie spalle, perché sono mai stata aiutata da nessuno, non ho mai avuto produttori che mi hanno sostenuto, non ho mai avuto niente di questo, ho fatto tutto sulle mie spallette e devo dire che di soddisfazioni me ne sono tolte tante, perché ho lavorato un po' in tutto il mondo, avendo dei grandi successi dovunque, per cui ho fatto teatro, cinema, televisione in diretta, televisione seguita a farla oggi anche con delle bellissime cose, per cui devo dire che sì, e anche nella vita privata devo dire sono abbastanza una persona serena, insomma oggi ho lottato molto per lavorare e conciliare quello che era la famiglia e il lavoro. E oggi mi sembra la mia età di esserci abbastanza riuscita.
Certo, che al di là della retorica è sempre una cosa molto, molto difficile.
Lo è, infatti.
Conciliare lo è.
C'è un film invece che non avrebbe mai voluto fare, cioè che riguardandolo a posteriori, qualche anno dopo, magari ha detto ma forse non dovevo dire di sì a quello.
Ma non lo so, i primi film della mia vita forse, ma allora era un altro cinema, era un cinema molto più modesto, però film che incassavano molto, ecco, film tipo Carattere Napoletano, con delle storie sempre lacrimevoli, però era un inizio, io parlo di 50 anni fa, perché ho cominciato 50 anni fa a lavorare, per cui si renda conto. Allora andavano molto bene, certo, oggi non sarebbe più un tipo di cinema che andrebbe bene oggi siamo molto intellettuali, molto così. Però ecco, quelli sono così dei filmetti. Poi devo dire che ho fatto dei film talmente belli che proprio non posso,
assolutamente,
non mi viene in mente, ecco, dire. Tutti poi mi hanno portato una grande, ecco, esperienza, un bagaglio di lavoro che mi è sempre che ho utilizzato, insomma, negli anni a venire, ecco, per cui dico non
cancellerebbe nulla, insomma,
non cancellerei,
diciamo,
niente, no, devo dire, no.
Tra l'altro nei suoi grandi film noi abbiamo scelto Il più bel giorno della mia vita, dove lei ha fatto un'interpretazione magistrale di una donna e di una madre. Nella vita di tutti i giorni lei oggi si sente o si è sentita una madre più severa o una nonna più severa?
Una madre, senz'altro. Beh, con i nipoti non riesco a essere severa, guardi. Ho tre nipoti che mi adorano, ma io devo dire che la severità la lascio ai genitori. Io do tutto, mi gioco con loro, faccio qualsiasi cosa, li porto in giro a vedere, quando naturalmente il tempo me lo permette, a vedere mostre, a vedere qualsiasi cosa. Basta che loro, io li voglio vedere felici, contenti, e fino a che mi è possibile farlo lo faccio molto volentieri. Infatti loro dicono che sono una nonna fantastica,
ma sì,
un ambiente di gioia.
La nonna è un po' questo, no? Il ruolo, questo
la nonna,
rifugio
la nonna
accogliente,
deve fare questo,
sempre.
Non deve educare la nonna, la nonna deve viziare, poi sì, dopo sì. Ci sono i genitori che educano. Educare, ho educato il mio figlio, devo dire che con lui era abbastanza severa, ma con i nipoti non potrei mai.
È il porto sicuro, no? per i nipotini tempestosi, in qualche
modo. Sì, poi ho letto che devo dire che i nipoti hanno veramente bisogno dei nonni, per cui nonni in ascolto, mi raccomando, state vicini ai vostri nipoti perché è molto importante.
La ringraziamo, le auguriamo una buona domenica. Grazie
voi,
per essere stata
tanto
con noi.
Arrivederci.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
È un grande omaggio da una grande signora della musica transalpina e una grande attrice. E effettivamente Virna ci aveva confessato fuori onda di amare profondamente Edith Piaf.
Sono le 12.57, tra poco spazio al GR. Intanto ci ha chiamato Marianna da Milano per raccontarci che cosa sta facendo. Buongiorno, buona domenica.
Ciao, buongiorno.
Cosa stai facendo, Marianna?
Ma sto tentando di fare delle foto, ma in realtà non ne ho fatte molte. C'è una maratona fotografica, i temi sono...
Ma quindi tu stai partecipando a una maratona, non sei una turista quindi a Milano,
no,
per caso?
No, io
spiega
abito
bene.
A Milano, è stata organizzata questa maratona fotografica e bisogna scattare delle foto in un percorso predefinito con varie tappe per eventualmente stampare le foto che si è fatto e con dei temi che sembrano un po' quei giochi che si facevano al mare da ragazzini.
Una specie di caccia al tesoro fotografica con delle tappe.
Sì, sì.
Marianna, molto, hai scattato la foto della tua vita?
No, no, decisamente no. Ho tentato di scattare una foto a un signore che si tappava le orecchie il tema, perché il tema prevedeva anche una foto che rappresentasse dei suoni.
Sì. Quando si conclude, Marianna, questa maratona?
Dunque, questo pomeriggio possiamo scaricare le foto dalle 4 alle 6, così, basta, al massimo alle 6.
Okay. Allora, in bocca all'obiettivo a Marianna, Maratona Fotografica a Milano.
Intanto la linea al GR.
230, 231, 232.
L'impasto di una nostrina Mulino Bianco riposa più di 8 ore per darti una fragranza unica in 240 strati di sfoglia. Mulino Bianco, scegli un mondo genuino.
Dottore?
Allora, è contento il signor Capanna? Il suo dito è guarito e ora le togliamo i punti.
Come togliamo i punti?
Eh sì.
Perché li toglie?
Beh, il taglio si è rimarginato e...
Ecco, per cui i punti rimangono dove sono.
Ma come?
E metta giù quelle forbici o mi metto a urlare, eh?
Se vai all'Agip,
tieniti stretto i tuoi punti, specialmente quelli della card Agip. Se non li scarichi e li conservi, dal 1 ottobre arrivano nuove sorprese. Ce la fai a resistere?
Dai, vieni all'Agip!
Non mi sposi più. Ma, Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai, Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo.
Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia.